Ben ritrovati su Radio Punto Nuovo. Ospite di oggi Erika Scielzo, la prima blogger transgender italiana. Il 15 settembre del 2021 è stato per lei un giorno davvero importante. Erika stringe tra le mani il suo primo libro autobiografico, Diario di una trans, di cui parliamo oggi proprio qui. Ciao Erika!
Ciao Rossella e ciao a tutti.
Allora Erika, questo primo libro di cosa parla? Parla di te, della tua transizione, un monito per tanti ragazzi che in questo momento, chissà, ci staranno ascoltando, vorranno sicuramente compiere questo viaggio.
Assolutamente sì, Diario di una trans è la mia storia, ho voluto scrivere questo libro proprio affinché fosse una compagnia. Io sono nata e cresciuta leggendo e i libri, visto che ero un bambino molto solitario, sono stati la mia più grande compagnia. Volevo scrivere un libro proprio che suscitasse negli altri proprio le stesse emozioni, lo stesso conforto che ho ritrovato nelle pagine dei bestseller e dei libri appunto che ho amato di più nella mia infanzia e che mi hanno aiutato a crescere. Ho immaginato, quando ho scritto questo libro, la struttura di un bildungsroman, quindi i romanzi di formazione che forse molti di noi hanno letto magari a scuola, all'università, come Jane Eyre, e proprio far crescere il protagonista e il lettore contemporaneamente. Quindi la mia storia è sì la mia biografia, ma anche la storia di Enrico, un bambino che nasce nel sud Italia negli anni 80, un bambino che si sente speciale, perché non mi piace la parola diverso, ma non capisce cosa c'è dentro di lui. Io uso una metafora che è: mi fa male una donna in tutto il corpo. Quindi sentiva che c'era una donna che gli doleva nel corpo, non sapeva dare, ovviamente con l'innocenza dei bambini, l'ingenuità che contraddistingue i bambini, non sapeva dare magari una forma o un nome a quello che lui era, a quello che lui sentiva, ma sognava un giorno di diventare una bellissima donna con un vestito rosa come le eroine che vedeva in TV.
Ma noi siamo curiosi di sapere qual è stato il momento preciso in cui hai deciso di mettere nero su bianco la tua storia.
Allora, guarda, io, come detto tu all'inizio, sono una blogger, quindi lavoro con i social da tanto tempo e all'inizio, lavorando come modello androgino, c'erano tantissime persone che mi seguivano, mi scrivevano in privato e dicevano: lo sai, anche io vorrei avere il coraggio di mettere una gonna, vorrei avere il coraggio di indossare lo smalto, non so come dirlo ai miei. Questo mi ha fatto molto pensare, cioè io quando ero piccolo, quando ero Enrico, non avevo modelli di riferimento, non avevo figure che mi aiutassero a capire e a esternare ciò che sentivo dentro, e questa è una cosa tragica secondo me. Quindi ho voluto creare proprio uno spiraglio di luce nella vita di queste persone che mi seguivano e dire: ragazzi, non c'è niente di male. Cioè utilizzare i social per far passare un messaggio d'amore, di inclusività e di accettazione di se stessi in primis, perché a volte la cosa più difficile è per noi stessi accettare ciò che siamo, abbracciare questa nostra identità ed essere sicuri di poterlo comunicare al mondo con la massima serenità. Quindi appunto tramite social ho voluto lanciare questo messaggio, ho voluto scrivere questo libro proprio perché potesse aiutare tante persone che si trovavano nella mia stessa situazione.
Il libro è pieno di epistole, chiamiamole così, pieno di lettere. La prima, scritta a cuore aperto ad Enrico, quasi con un affetto fraterno. Qual è la linea di confine che separa oggi Enrico da Enrica?
Guarda, la prima lettera, inizio il libro così appunto con una lettera a Enrico, a quello che sono stata in passato, è quasi una lettera di commiato, una lettera che lascia andare Enrico, che era un bambino che poi sognava di diventare famoso, quindi mi sembrava giusto iniziare il libro realizzando il suo sogno in un certo senso, quindi dandogli quella celebrità, diciamo, quella fama che lui tanto aveva sognato, e mi sembrava giusto, ecco, prendere commiato da lui ringraziandolo, perché senza Enrico io oggi non sarei qui, senza il sacrificio che lui ha fatto per me, per far sì che Enrica venisse alla luce, io non sarei qui oggi a parlare con voi, e quindi era doveroso, secondo me, volevo fare un omaggio, pagare un tributo a lui, a ciò che è stato e ringraziarlo prima di lasciarlo andare.
Qual è stato il momento più doloroso di questo viaggio interiore ed esteriore? Perché ricordiamolo comunque, tu sei una blogger e da sempre, come hai più volte specificato, hai condiviso, no, con i tuoi followers questa necessità di diventare donna, questa voglia di transizione, di cambiamento.
Sì, anche se poi, ecco, forse quello che sbagliamo oggi anche attraverso i social è sempre voler proiettare questa immagine di noi sempre felice, sempre spensierata, sempre ricca, questo lifestyle che poi in realtà nessuno di noi ha. Ragazzi, cioè, non credete a tutto ciò che vedete su internet, non è la realtà. C'è sempre qualcosa dietro, qualcosa che ci portiamo dentro e che forse non abbiamo il coraggio di esprimere. E quindi, ecco, forse anche questa immagine che noi diamo sempre felice crea frustrazione negli altri, perché dicono: io non sono sempre felice, io non mi sveglio sempre perfetta la mattina, io non sono sempre soddisfatta del mio lavoro, ed è così per tutti. Quindi in questo libro mi sono voluta mettere a nudo, mostrando anche quei lati che sono un po' più fragili, un po' più sensibili, anche quelle che sono le tristezze, i dolori che una persona affronta sia durante un percorso di transizione, ma in generale durante la vita. Quindi anche gli amori finiti, o quando magari da piccolo mi prendevano in giro perché non mi allineavo, non ero uguale a tutti gli altri, ero un bambino più sensibile, più effeminato, e venivo sfottuto, deriso, mi chiamavano ricchione. Quindi tutte queste cose io ho voluto convergerle, trasformarle in qualcosa di positivo. Ho voluto mettere a frutto tutto quel dolore che mi sono portata negli anni e accendere veramente una luce in un periodo anche magari di oscurità.
Enrica, tutti abbiamo un brano del cuore. Tu hai scelto Farfar di Yael Naim, spero di averlo pronunciato bene. Perché?
Perché è un brano che racconta di questa bambina in un mondo fantastico che sogna quello che potrebbe diventare, quindi mi rappresenta benissimo.
Radio Punto Nuovo.
Praying for something to happen to her. Every day she writes words and more words just to spit out the thoughts that keep floating inside. And she's strong when the dreams come, 'cause they take her, cover her. They are all over. The reality looks far now, but don't go. How can you stay out? There's a beautiful mess inside. How can you stay outside? There's a beautiful mess inside. Praying for something good to happen to her. From time to time there are colors and shapes dazzling her eyes, tickling her hands. They invent her new world with oil skies and aqueous rivers. But don't you run away already, please don't go. How can you stay? Praying for something big to happen to her.
Every night she hears beautiful, strange music. It's everywhere, there's nowhere to hide. But if it fades, she begs, oh Lord, don't take it from me. Don't take it, she says. I guess I have to give it first. To give it first. I guess I have to give it.
Enrica, la tua famiglia ti ha seguito in questo percorso sicuramente non facile, e nel libro c'è una lettera meravigliosa scritta dal tuo papà, un uomo introverso, introspettivo, che si è lasciato andare ad una, possiamo dire, dichiarazione commovente verso la sua terza figlia.
Sì, assolutamente. Guarda, ci tenevo tantissimo a inserire una lettera reale. Diciamo, tutto ciò che leggete nel mio libro sono lettere che sono veramente state scritte o che mi sono state scritte. E questa qua di mio padre, che aveva scritto durante il giorno del suo 70° compleanno, per me ha significato tantissimo e volevo includerla nella mia opera proprio perché mandasse un messaggio di speranza alle persone che magari, ecco, non sono necessariamente transgender come me, ma anche ai genitori di queste persone. Quindi volevo proprio far capire che il senso della famiglia, dell'amore che ti viene dato anche dai tuoi genitori, può essere una spinta incredibile per noi. Abbiamo bisogno, spesso siamo in conflitto con i nostri genitori, magari non perché loro non ci accettino, ma semplicemente perché non capiscono. E quindi secondo me è anche un nostro dovere di figli cercare di far capire, di prenderli per mano, perché comunque mio padre veniva da una vecchia generazione, anche lui un uomo del sud, magari con un retaggio culturale diverso da quello che possiamo avere oggi noi ai giorni nostri, e quindi per me è stato importantissimo insegnare a lui e anche a mia madre, che mi è stata vicino sempre dalle prime analisi a tutti, fino a quando mi sono operata poi al seno. Quindi in ogni passaggio di questa transizione loro mi sono stati sempre vicino, non mi hanno mai abbandonata.
Insieme alle tue sorelle?
Insieme alle mie sorelle, che ovviamente mi hanno anche dato la gioia della maternità senza dover partorire, evitandomi tutte le notti insonni, i pannolini e tutte le cose che insomma sono più spiacevoli della maternità. E ho anche 3 nipoti bellissimi a cui questo libro è dedicato, perché vorrei che fosse un libro che parla anche alle nuove generazioni, vorrei che fosse un libro veramente universale e trasversale, cioè che parla ai nostri genitori, parla a noi e ai miei coetanei, ma parla anche alle future generazioni. Voglio che sia un libro che possa entrare un po' nella nostra cultura e far capire quali sono i nuovi modi di essere ed esprimere se stessi.
Enrica, nel libro parli tanto di amore, di tante forme d'amore, dalla famiglia al tuo primo grande amore, Rosario. Voglio sapere di più di questo uomo, un uomo misterioso tra l'altro, perché ne parli, però lo fai con una certa delicatezza e anche con un po' di malinconia, di nostalgia.
Assolutamente, come dici tu, appunto, secondo me Diario di una trans, a dispetto del titolo che magari può far destabilizzare molte persone quando lo vedono in libreria, è veramente un libro che parla d'amore, e non potevo parlare anche del mio primo grande amore come Enrica, perché Rosario è la prima persona a cui io mi sono approcciata quando ho iniziato il mio cambiamento, la mia trasformazione, ed è la prima persona che mi ha fatto sentire realmente donna, perché poi sentirsi donna è un sentimento, essere donna per me non è solo l'esterno, non è mettersi una minigonna, non è mettersi i tacchi o il rossetto, è veramente qualcosa che tu senti dentro di te. E sicuramente interfacciarsi per la prima volta all'altro sesso in maniera femminile è stato un evento sconvolgente per me, che mi ha segnata e mi ha cambiata per sempre. E Rosario incarna un po' anche tutti i grandi amori che ho avuto e che tutti abbiamo avuto nella nostra vita, anche il dolore di quando finisce un amore e l'inizio poi di un grande viaggio dentro noi stessi.
Ovviamente per fare oggi questo viaggio insieme a te io ho letto Diario di una trans, e la cosa particolare di questo libro, dovete sapere, è il fatto che ogni capitolo inizia con una citazione, dai film più importanti alle canzoni più interessanti. Perché questa scelta?
Guarda, io ho voluto, proprio perché questa era una mia biografia, ho voluto rendere omaggio a tutto ciò che mi ha reso ciò che sono oggi. Quindi i film che ho visto, le canzoni che ho ascoltato, le persone, le filosofie che mi hanno influenzato. Cioè nel mio libro ci sono citazioni che vanno da Virginia Woolf, che ho studiato all'università, a Yabba, quindi una cultura popolare. Veramente volevo che fosse un riassunto di ciò che io sono, di ciò che ci ha reso ciò che siamo oggi.
E qual è la citazione che ti è rimasta particolarmente impressa o che senti particolarmente tua?
In realtà tutte. Adesso la prima che mi viene in mente è quella di Marzo, di Giorgia, una canzone, una cantante che io amo molto e vi faremo anche sentire.